nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, terminiamo stasera i nostri incontri sul Magistero, sull'insegnamento di Papa Benedetto. Settimana prossima siamo già in Quaresima e quindi vi invito al mercoledì delle Ceneri in Duomo per la solenne celebrazione, e poi inizieranno i famosi 4 lunedì, come abbiamo fatto gli anni scorsi, che quest'anno saranno sugli educatori a partire da Dio, quindi dalla Bibbia, e poi i tre preti che vi accennavo la settimana scorsa. Ecco, stasera come ultimo contributo del Papa, che sta licenziando in questi giorni il suo ultimo libro alle stampe, no, su Gesù di Nazareth, gli ultimi giorni, anzi le ultime ore, la passione, la morte e la risurrezione, quindi certamente lo prenderemo in esame l'anno prossimo come testo base per la formazione degli adulti, vale la pena. Come ultimo esempio, ecco, di questa nostra breve carrellata sul Magistero del Papa, abbiamo scelto uno dei discorsi che il Papa tiene normalmente in giugno alla sua diocesi di Roma. Sono ormai 5 i grandi discorsi, tutti di estremo interesse, ne abbiamo scelto uno a metà strada dei discorsi, che è il discorso dell'11 giugno del 2007, fatto alla diocesi di Roma, al convegno annuale della diocesi di Roma. Vertono tutti sul tema dell'educazione. Avete davanti il testo. Nel primo punto, l'ho diviso anche qui a punti così ci troviamo meglio per saltare magari di qui e di là, non lo facciamo tutto, è abbastanza lungo, ma nel primo punto lo riassumo, il Papa illustra il tema che gli è stato affidato per quell'incontro del 2007, il tema, come dice la prima frase, è Gesù è il Signore, educare alla fede, alla sequela e alla testimonianza. Ecco, noi cominciamo la lettura e il commento dal punto 3 che vedete sui vostri fogli. Papa aggiunge, dopo aver illustrato, no, con citazioni bibliche tutta l'importanza di educare all'amicizia con Gesù, afferma: l'esperienza quotidiana ci dice, lo sappiamo tutti, che educare alla fede proprio oggi non è un'impresa facile. Soprattutto voi genitori, catechisti, ma anche noi preti, ormai lo sappiamo. Oggi in realtà ogni opera di educazione sembra diventare sempre più ardua e precaria. Si parla perciò di una grande emergenza educativa, espressione che lui ha coniato un anno o due prima e che poi è diventata abbastanza di moda, no, nel nostro linguaggio. L'ha fatta propria anche il Presidente della Repubblica, questa espressione emergenza educativa. Si parla della crescente difficoltà che si incontra nel trasmettere alle nuove generazioni i valori base dell'esistenza. Si parla di un retto comportamento, difficoltà che coinvolge sia la scuola, sia la famiglia e ogni altro organismo che si prefigga scopi educativi. Possiamo aggiungere che si tratta di un'emergenza inevitabile, aggiunge il Papa, cioè in una società, in una cultura, che troppo spesso fanno del relativismo, termine che l'attuale Papa usa spesso, il proprio credo, e poi aggiunge con un pizzico di ironia: il relativismo è diventato una sorta di dogma, il relativismo che nasce come antidogma è diventato una sorta di dogma, è una sorta di antidogma, perché il relativismo dice che non esiste nessuna verità, e sostiene il relativismo che esiste però questa verità, quale? Che non esiste alcuna verità, che è una sorta di dogma. Sembra un gioco di parole, ma se ci pensiamo è così. In una simile società viene a mancare la luce della verità, anzi, si considera addirittura lo aggiungo io, pericoloso parlare di verità. lo si considera autoritario. Chi parla di verità oggi viene giudicata persona autoritaria. Si finisce per dubitare della bontà della vita, va subito al dunque il Papa. E quindi le domande: è bene essere uomo? È bene vivere? Oggi sembrano essere messe in discussione. Un tempo era scontato che fosse una cosa buona essere uomo e fosse bene vivere, oggi non lo è più. Si finisce per dubitare anche della validità dei rapporti e degli impegni che costituiscono la vita. Come sarebbe possibile proporre ai più giovani e trasmettere di generazione in generazione qualcosa di valido e di certo, delle regole di vita, un autentico significato e convincenti obiettivi per l'umana esistenza, sia come persone, sia come comunità? Vedete, tutto l'edificio traballa oggi, no? Perciò l'educazione tende, ecco, siccome non riesce più a trasmettere dei valori forti oggi, tende, dice, a ridursi a qualcosa d'altro. A che cosa? A trasmettere determinate abilità, determinate capacità di fare. Mentre si cerca di appagare il desiderio di felicità delle nuove generazioni, colmandole di oggetti di consumo e di gratificazioni effimere. Dunque, qui dice il Papa, siccome l'educazione oggi non riesce più a trasmettere valori forti, no? Ora si accontenta, si riduce a trasmettere delle abilità. È un po' come nella scuola, non riesce più a trasmettere valori educativi, umanistici di fondo, e allora trasmette internet, trasmette le lingue straniere, trasmette la tecnologia, tutte cose utili, intendiamoci. Ma attenzione, poi lo riprenderemo, se la scuola non sta abdicando a un suo ruolo importante nell'età formativa, deve trasmettere delle abilità, ma deve trasmettere anche delle convinzioni, che la vita non si regge solo sul saper fare, ma sul saper essere. La scuola oggi rischia, o l'educazione rischia, di trasmettere un saper fare, che è utile, ma rischia di abdicare a trasmettere il saper essere, che è alla radice del saper fare, capite? E poi aggiunge il Papa, ci si butta sulla quantità, ecco, le gratificazioni, il consumo, oggetti di consumo, mentre l'educazione è un problema di qualità. Così dice, sia i genitori che gli insegnanti sono facilmente tentati di abdicare, quindi di rinunciare ai propri compiti educativi e di non comprendere nemmeno più quale sia il loro ruolo, o meglio, la missione ad essi affidata. Ma proprio così non offriamo ai giovani, alle nuove generazioni, quanto è nostro compito trasmettere loro. Noi siamo debitori nei loro confronti anche dei veri valori che danno fondamento alla vita. Certo, bisognerà inventare le tecniche, inventare linguaggi, quindi è giusto che l'educatore conosca il linguaggio dei giovani per poter farsi accogliere, ma poi non basta farsi accogliere nel linguaggio, l'educatore deve trasmettere dalla sostanza, altrimenti giriamo attorno al problema e non affrontiamo mai i veri valori della vita. Questa situazione, aggiunge, evidentemente non soddisfa perché lascia da parte lo scopo essenziale dell'educazione, che è la formazione della persona per renderla capace di vivere in pienezza e di dare il proprio contributo al bene della comunità. Cresce perciò da più parti la domanda di una educazione autentica e anche la riscoperta del bisogno di educatori che siano davvero tali. Lo chiedono i genitori, preoccupati e spesso angosciati per il futuro dei figli, lo chiedono tanti insegnanti che vivono la triste esperienza del degrado delle loro scuole, lo chiede la società nel suo complesso, in Italia come in molte altre parti, perché vede messe in dubbio dalla crisi dell'educazione le basi stesse della convivenza. In un simile contesto, l'impegno della Chiesa per educare alla fede, alla sequela, alla testimonianza del Signore Gesù assume più che mai anche il valore di un contributo per far uscire la società in cui viviamo dalla crisi educativa che la affligge, mettendo un argine alla sfiducia e a quello strano odio di sé, altra espressione che Ratzinger usa di frequente, che sembra diventato una caratteristica della nostra civiltà. Se non ricordo male, questa espressione, odio di sé, l'aveva già usata da cardinale quando era stato invitato dall'allora presidente del Senato Marcello Pera a tenere da cardinale una conversazione in un'aula vicino al Senato della Repubblica Italiana, proprio sul tema dell'Europa. E concludeva l'allora cardinale Ratzinger, era a un anno dalla sua elezione da Papa, eravamo nel maggio del 2004, lui diventa Papa nell'aprile del 2005, concludeva la sua lunga riflessione al Senato della Repubblica, applauditissima tra l'altro, parlando appunto dell'Occidente che, rinunciando alle proprie radici cristiane, stava entrando in quella brutta malattia psichiatrica e psicologica che è la perdita dell'autostima, l'odio a se stessi, che in termini psicologici si chiama appunto la caduta dell'autostima. E quando uno odia se stesso è chiaro che poi odia il mondo e si trova a disagio ovunque. Ecco, l'Occidente sta entrando, se non è già entrato, in questo odio di sé, che sembra, dice il Papa, diventato una caratteristica della nostra civiltà. Quando mette al bando, no, continuamente i simboli, i segni, l'esperienza cristiana, in nome di una laicità, di un neutralismo di cui dopo parlerà, è evidente che l'Occidente sembra entrare in una logica di dialogo con tutti, ma se rinuncia alla sua identità cade inevitabilmente nell'odio verso la propria storia, quindi verso la propria identità, e si mette nella condizione di non riuscire più a dialogare con nessuno, perché uno che odia se stesso non è capace di dialogo con nessun altro. Tutto questo, aggiunge poi il Papa, siamo al punto 5, non diminuisce le difficoltà che incontriamo nel condurre i fanciulli, gli adolescenti, i giovani ad incontrare Gesù Cristo e a stabilire con Lui un rapporto duraturo e profondo. Eppure proprio questa è la sfida educativa per il futuro della fede, della Chiesa, del cristianesimo, ed è quindi una priorità essenziale del nostro lavoro pastorale, cioè avvicinare a Cristo e a Dio Padre la nuova generazione che vive in un mondo per gran parte lontano da Dio. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo sempre essere consapevoli che una simile opera non può essere realizzata con le nostre forze, ma soltanto con la potenza dello Spirito. E quindi poi parla della formazione cristiana e sarà decisiva, dice, la preghiera. Punto 6. L'educazione, inoltre, specialmente l'educazione cristiana, ha bisogno di quella vicinanza che è propria dell'amore, soprattutto oggi, quando l'isolamento e la solitudine sono una condizione diffusa alla quale non pongono un reale rimedio il rumore e il conformismo di gruppo, oggi imperante, no? Diventa decisivo l'accompagnamento personale, che dà a chi cresce la certezza di essere amato, compreso, accolto. In concreto, questo accompagnamento deve far toccare con mano che la nostra fede non è qualcosa del passato, che essa può essere vissuta anche oggi e che vivendola troviamo realmente il nostro bene. Cioè, qui mi fermo un attimo per dire il rischio della scuola, della cultura, della televisione, dei dibattiti di oggi, quando incrocia l'esperienza cristiana, a partire dalla lezione laicistica che tutti i giorni ci dà il cardinale Augias, cardinale di Santa Romana Laicità, è quello di screditare il cristianesimo, farlo vedere come una realtà anacronistica, quantomeno la Chiesa, no? Lui spesso oppone Gesù Cristo alla Chiesa, quindi i veri profeti ai falsi profeti, ma facendo così non si rende conto in realtà di operare una divisione innaturale tra Gesù Cristo e la Chiesa che noi rifiutiamo, è ovvio. Quindi rendere anacronistico il cristianesimo è l'operazione culturale che si va facendo oggi, renderlo antiprogressista, antimoderno, insomma, quindi antipatico, negatore il cristianesimo della gioia, negatore della felicità, pieno di divieti, no? Pieno di argini, quindi toglie l'autonomia, eccetera, eccetera. Chiaro che il giovane davanti a questa continua, subdola predicazione, molto subdola, a un certo punto è evidente che vede nella vita cristiana e nell'esperienza cristiana un limite, non più un compimento della propria umanità, vede una repressione, cristianesimo come repressione. Quindi è evidente che si scredita con l'esperienza cristiana. Così dice, i ragazzi e i giovani possono essere aiutati a liberarsi dai pregiudizi diffusi, ci sono e come, possono rendersi conto che il modo di vivere cristiano è realizzabile, ragionevole, anzi, aggiunge il Papa, di gran lunga il più ragionevole. Bisogna tornare a dirle queste cose. Non c'è una proposta di vita umana più ragionevole se non quella cristiana. Tornare a dirlo, senza vergogna. Perché la vita cristiana abbraccia tutti i settori della vita e dà senso al tutto. Diversamente, che cosa c'è sul mercato di oggi? Il gossip. Evviva! L'intera comunità cristiana, nelle sue molteplici articolazioni, è chiamata in causa dal grande compito di condurre le nuove generazioni all'incontro con Cristo. Su questo terreno, pertanto, deve esprimersi e manifestarsi con particolare evidenza la nostra comunione con il Signore e tra di noi. È del tutto evidente, continua ancora il Papa, il punto 7, che nell'educazione e nella formazione alla fede una missione propria e fondamentale ed una responsabilità primaria competono alla famiglia. Quante volte i papi insistono su questo? I genitori, infatti, sono coloro attraverso i quali il bambino che si affaccia alla vita fa la prima e decisiva esperienza dell'amore, di un amore che in realtà non è soltanto umano, ma un riflesso dell'amore che Dio ha per lui. Perciò tra famiglia cristiana, piccola chiesa domestica e la grande famiglia della Chiesa deve svilupparsi la collaborazione più stretta, anzitutto riguardo alla educazione dei figli. Tutto quello che è maturato nei 3 anni, gli anni precedenti, no? Che la nostra pastorale diocesana è dedicato alla famiglia, va dunque non solo messo a frutto, ma incrementato ulteriormente. Ad esempio, i tentativi di coinvolgere maggiormente i genitori, poi anche i padrini, le madrine, prima e dopo il battesimo, per aiutarli a capire la loro missione di educatori, hanno già dato risultati apprezzabili e meritano di essere continuati e diventare patrimonio comune di ciascuna parrocchia. È quello che andiamo facendo, tentando di fare anche noi, che ci rendiamo conto che senza la famiglia, no, si interrompe l'educazione. Ed è abbastanza triste constatare in questi ultimi anni un certo crollo anche della pratica cristiana nelle nostre chiese, nel nostro territorio, anche nella nostra parrocchia. Negli ultimi 3-4 anni ci sono tanti vuoti in chiesa, quindi le famiglie giovani o di mezza età non ci sono più. Quindi è chiaro che poi non ci sono più i bambini, ma il problema, capite, non è dei bambini, il problema è dei genitori. Sono molte, giunge realisticamente il Papa, le famiglie impreparate a un tale compito e non mancano quelle che sembrano non interessate, ci sono anche queste, se non addirittura contrarie all'educazione cristiana dei propri figli. Si fanno sentire le conseguenze della crisi di tanti matrimoni, sotto gli occhi di tutti. Raramente si incontrano però, aggiunge anche qui il Papa, genitori del tutto indifferenti riguardo alla formazione, almeno, aggiungiamo noi, umana e morale dei figli, quindi non disponibili a farsi aiutare in un'opera educativa che avvertono come sempre più difficile. Si apre pertanto uno spazio di impegno e di servizio per le nostre parrocchie, oratori, comunità giovanili, per le stesse famiglie cristiane, chiamate a farsi prossimo di altre famiglie per sostenerle ed assisterle nell'educazione dei figli, aiutandole così a ritrovare il senso e lo scopo della stessa vita di coppia, che oggi sta saltando. È la vita di coppia che è saltata, Quando salta la vita di coppia, salta la vita di famiglia, e quindi salta la vita di parrocchia, e quindi salta la vita della società. C'è poco da fare. Man mano che i ragazzi crescono, punto 9, aumentano naturalmente in loro il desiderio di autonomia personale, che diventa facilmente nell'adolescenza presa di distanza critica dalla propria famiglia. Questo l'abbiamo sperimentato tutti. Si rivela allora particolarmente importante quella vicinanza che può essere assicurata dal sacerdote, dalla religiosa, dal catechista, da altri educatori, capaci di rendere concreto per il giovane il volto amico della Chiesa e l'amore di Cristo. Per generare effetti positivi che durino nel tempo, la nostra vicinanza deve essere consapevole che il rapporto educativo è un incontro di libertà e che la stessa educazione cristiana è formazione all'autentica libertà. Questo l'avevo già detto 2 anni prima e anche l'anno precedente, qui lo richiama. Non c'è infatti vera proposta educativa che non stimoli a una decisione, per quanto rispettosamente e amorevolmente, e proprio la proposta cristiana interpella a fondo la libertà, chiamandola alla fede e alla conversione. Come ho detto al convegno ecclesiale di Verona, qualche tempo prima, una educazione vera ha bisogno di risvegliare il coraggio delle decisioni definitive, ecco qui l'aggettivo che usa, che oggi vengono considerate un vincolo che mortifica la nostra libertà, mentre in realtà sono indispensabili per crescere e raggiungere qualcosa di grande nella vita, in particolare per far maturare l'amore in tutta la sua bellezza, quindi per dare consistenza e significato alla stessa libertà. Qui capite che tocchiamo uno dei nervi scoperti della cultura contemporanea, che, come usano dire i sociologi di oggi, è una cultura molto liquida, quindi tutto è traballante, no? È tutto, per usare l'immagine di domenica prossima del Vangelo, è la casa costruita sulla sabbia, sull'acqua, sulla liquidità, è tutto flessibile oggi, no? Quindi anche l'amore, quindi anche il matrimonio, quindi anche le decisioni. Parlare di decisioni definitive oggi nella cultura corrente fa spavento, perché le decisioni durano finché dura il mio sentimento, il mio stato d'animo. Domani non lo so cosa succederà. Capite che se viviamo le decisioni fondamentali della vita come decisioni che possono essere ritratte il giorno dopo, l'anno dopo, non esiste più una storia, no? Esistono degli appuntamenti, degli sprazzi, esistono dei flash. Oggi la vita è tutta flash, no? Il giovane, ma anche l'adulto ormai, va dietro a ciò che piace al momento. Una storia invece la costruisci se stai dentro a una decisione. Se tu sei moglie, se tu sei marito, la storia deve essere di te marito, di te moglie. Se tu sei padre e madre, la tua storia deve andare avanti come genitore, eccetera. Quindi capite che... E questo porta a compimento la libertà. E fateglielo capire, questa è la cultura di oggi, dove per libertà si intende davvero qualcosa di molto diverso. Anzi, si vedono nelle decisioni definitive dei limiti alla propria libertà. Invece bisogna far capire che le decisioni definitive sono il compimento della propria libertà, non un limite, non un regresso, non un peso, no? Ma l'applicazione, il traguardo della propria libertà. Quando avvertono, continuiamo, di essere rispettati e presi sul serio nella loro libertà, gli adolescenti e i giovani, pur con le loro incostanze e fragilità, non sono affatto indisponibili a lasciarsi interpellare da proposte esigenti, anzi si sentono attratti, spesso affascinati da esse. Vogliono anche mostrare la loro generosità nella dedizione ai grandi valori che sono perenni e costituiscono il fondamento della vita. C'è da sperare che un giovane ancora si svegli, ecco, a proposte che siano impegnative e che richiedano la sua generosità. E ogni tanto ci sono esempi, soprattutto nelle calamità naturali, no? Succede un'inondazione, succede adesso il popolo libico, il popolo tunisino. Ecco, è anche bello vedere giovani che si buttano e comprendono che lì vale la pena rischiare la loro libertà. Altro punto, l'educatore autentico prende ugualmente sul serio, quindi prima la libertà, adesso la curiosità intellettuale, che esiste già nei fanciulli e con il passare degli anni assume forme più consapevoli. Sollecitato e spesso confuso dalla molteplicità di informazioni e dal contrasto delle idee e delle interpretazioni che gli vengono continuamente proposte, il giovane di oggi conserva tuttavia dentro di sé un grande bisogno di verità. Oggi Papa realisticamente dice, no, con la bagarre di informazioni che abbiamo, giornali, televisioni, internet, insegnanti a scuola, opinioni le più disparate, no? È evidente che uno è frastornato e se non ha qualche criterio oggettivo dentro di sé, se non ha una formazione, non sa più a chi dar ragione. Questa è la situazione un po' di confusione che c'è nella cultura contemporanea. Però Papa giustamente ribadisce che nell'uomo, non solo nel giovane, c'è un grande bisogno di verità. Quindi è aperto a Gesù Cristo che, come ci ricorda Tertulliano, un padre della Chiesa, ha affermato di essere la verità, non la consuetudine. Gesù Cristo non è la consuetudine, non è il conformismo, diremmo oggi. Quindi bisogna far vedere che è la verità, non il conformismo, non l'omologazione. È far capire, spesso mi capita di dirlo anche nelle omelie, insomma, un tempo era il popolo cattolico un popolo di gregge, di pecoroni che andavano dietro a... Oggi non so i pecoroni dove siano, eh? Quindi il popolo di pecoroni è chi va dietro al verso del legno. Certamente il popolo cattolico oggi non va dietro al verso del legno, perché l'aria spira in tutt'altra direzione, quindi è nostro compito cercare di rispondere alla domanda di verità ponendo senza timori la proposta della fede a confronto con la ragione del nostro tempo, tema caro a Ratzinger, questo confronto continuo, no, tra fede e ragione. Aiuteremo così i giovani ad allargare gli orizzonti della loro intelligenza aprendoli al mistero di Dio nel quale si trova il senso e la direzione dell'esistenza e superando i condizionamenti di una razionalità, anche di questo abbiamo già parlato le altre volte, che si fida soltanto di ciò che può essere oggetto di sperimento e di calcolo. Viene detto già altre volte, no, che la concezione dominante nella cultura di oggi della ragione è quella di una ragione che tratta della sperimentazione, non tratta dei valori di fondo, no? È una ragione applicata alla sperimentazione. Sembra che alla ragione, insomma, per usare cose già dette, ma le riassumo soltanto e le richiamo, sembra che alla ragione si debba applicare solo al concreto e non al reale. Ricordate l'esempio della lacrima, no? Invece la ragione deve essere applicata al reale e non solo al concreto, sperimentabile e verificabile. È la concezione metafisica, direbbero i filosofi greci, della ragione. Abbiamo perduto la dimensione metafisica della ragione, capace di andare oltre la fisica, metafisica, metà ta fisica in greco. Quindi la ragione è chiamata a superare le barriere della sperimentazione, della verifica. Bene, oggi abbiamo perso questa dimensione metafisica con la scusa di liberarci dalla trascendenza e in realtà in questo modo abbiamo rimpicciolito la ragione dentro ai confini del concreto, del verificabile. Ma così facendo, l'attuale Papa lo continua a ripetere, abbiamo rimpicciolito i confini della ragione, che invece per il suo carattere metafisico è senza confini. La ragione non ha confini, è aperta sul tutto. mentre al giorno d'oggi non si rischia che la ragione sia aperta soltanto su un perimetro di tipo matematico, scientifico, tecnologico e via dicendo. Allora è molto importante, conclude il Papa, sviluppare quella che già lo scorso anno, l'anno prima, aveva chiamato la pastorale dell'intelligenza. Quanto c'è bisogno anche oggi con i nostri ragazzi, no? Di una pastorale dell'intelligenza, farli ragionare, farli usare la ragione. Il lavoro educativo passa attraverso la libertà, ma ha bisogno, ecco un altro punto, no? La libertà, la curiosità intellettuale, ha bisogno il lavoro educativo anche di autorevolezza. Perciò, specialmente quando si tratta di educare alla fede, ma non solo, è ovvio, è centrale la figura della persona autorevole, cioè del testimone. Testimone di Cristo non trasmette solo delle informazioni, ma è coinvolto personalmente con la verità che propone e attraverso la coerenza della vita diventa attendibile punto di riferimento. Egli non rimanda a se stesso, ma a qualcuno che è infinitamente più grande di lui, di cui si è fidato e ha sperimentato la affidabile bontà. Andiamo avanti, c'è un altro punto che mi sta a cuore, il punto nell'educazione, ecco il punto 13, andiamo. Nell'educazione alla fede un compito molto importante è affidato alla scuola cattolica. Essa infatti adempia la propria missione basandosi su un progetto educativo che pone al centro il Vangelo e lo tiene come decisivo punto di riferimento per la formazione della persona e per tutta la proposta culturale. In convinta sinergia con le famiglie e con la comunità ecclesiale, la scuola cattolica cerca dunque di promuovere quella unità tra la fede, la cultura e la vita, che è obiettivo fondamentale nell'educazione cristiana. Anche le scuole statali, secondo forme e modi diversi, possono essere sostenute nel loro compito educativo dalla presenza di insegnanti credenti, in primo luogo, ma non esclusivamente, i docenti di religione cattolica e di alunni cristianamente formati, oltre che dalla collaborazione di tante famiglie e dalla stessa comunità cristiana. Poi aggiunge il Papa, la sana laicità della scuola, di cui oggi si parla molto, no? Come delle altre istituzioni dello Stato, non implica infatti una chiusura alla trascendenza, quindi una chiusura al mistero di Dio, e non implica una falsa neutralità rispetto a quei valori morali che sono alla base di un'autentica formazione della persona. Guardate che qui oggi si gioca il futuro dei nostri ragazzi, laddove si continua ad affermare, ad esempio, che la scuola, soprattutto la scuola statale, che quindi è scuola aconfessionale, ma non deve essere una scuola amorale. Scuola aconfessionale, certo. Scuola di Stato non può essere né cattolica, ma non può essere neanche ebrea, non può essere neanche musulmana, ma non può essere nemmeno laicista, perché il laicismo è un altro genere di confessione, se ci pensate bene. Scuola laica sì, laicista no. E qui si gioca sull'equivoco, eh? Spesso scuola laica, scuola di Stato, scuola non confessionale viene fatta passare per una scuola dove dovrebbe trionfare il laicismo, che è altra cosa rispetto alla laicità. Laicismo vuol dire prescindere dal riferimento al religioso, a ciò che è religioso. Ma il religioso è confessionale o il religioso appartiene alla struttura fondamentale della persona umana? Qui si giocano le due grandi scuole. C'è chi dice la struttura religiosa dell'uomo è una sovrastruttura, Marx, Freud, padri del sospetto, se la struttura religiosa è una sovrastruttura, è un soprammobile, usiamo termini un po' rozzi, io posso fare a meno di una sovrastruttura. C'è invece chi dice, e noi siamo tra questi, che la struttura religiosa non è una sovrastruttura, non è un di più, non è un optional. La struttura religiosa fa parte della natura, della persona umana che si pone strutturalmente le domande religiose. Poi le religioni concrete daranno le loro risposte alle domande, ma attenzione che cacciare fuori dalla scuola le religioni, lo dico in senso il più positivo possibile, può avere un senso. Cacciare fuori vuol dire non eleggere nessuna religione come la religione della scuola, può avere un senso, perché le religioni danno delle risposte. Ma cacciare fuori dalla scuola le domande religiose, è questo sì che è innaturale. Questo non lo possiamo accettare. Possiamo accettare che la scuola di Stato non scelga nessuna religione, tranne per gli alunni che ne vogliono scegliere una. Quindi questo è un problema ormai di libertà di scelta, no? Ma attenzione all'equivoco che ci sta dietro, la scuola a confessionale tarpa le ali e perfino le domande religiose. No, signori, no, qui non ci stiamo più, perché la persona umana è la persona che si fa le domande sul senso ultimo della vita, si fa le domande su ciò che è bene e su ciò che è male, si fa le domande su ciò che è vero e su ciò che è falso, si fa le domande se l'aborto è un bene o un male, perché? Si fa le domande se l'eutanasia può essere benissimo così approvata da un Parlamento, se un Parlamento abbia la competenza di eliminare o di approvare una legge di questo tipo come la legge sull'aborto, secondo il famoso documento Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, i Parlamenti sono illegittimati a porre leggi di questa natura, perché le leggi positive dei parlamenti non dovrebbero contraddire le leggi scritte nella natura dell'uomo, e tra le leggi scritte nella natura dell'uomo c'è non uccidere, e perché dovrebbe valere per la guerra e non per l'aborto, per l'eutanasia, il non uccidere. Ora capite, vi sto svelando un po' i giochini che ha dentro la nostra cultura, no? Scuola di Stato, dunque a scuola non si deve parlare di religione. Beh, non parlerò di religione cattolica, non farò indottrinamento, farò nel campo della storia, però la storia della mia Italia, quindi è evidente che non posso trascurare l'elemento dal punto di vista storico-culturale di una religione che ha lasciato e lascia i segni ben visibili, ma non posso trascurare nella scuola di Stato le domande religiose, perché la struttura religiosa, ripeto, fa parte della natura della persona umana. Poi le risposte le daranno le religioni concrete, quindi uno sceglierà la religione che maggiormente risponde alle domande, ma se la scuola eliminasse anche le domande, vorrebbe dire impoverire la cultura della persona umana, riducendo appunto la ragione dell'uomo a una ragione di tipo scientifico e non a una ragione di tipo metafisico, capace di farsi le domande sul senso ultimo del vivere. Non so se sono chiare queste idee, ma se non si portano le discussioni a questi livelli si va avanti a fare i dibattiti superficiali e che tutti conosciamo, no? Quindi mi sono fermato su questa falsa neutralità. Si dice alla scuola deve essere neutrale verso le risposte. Non può dire questa è la risposta, non tocca allo Stato, non tocca alla scuola statale dire la risposta più giusta è quella ebraica, quella cattolica, è quella musulmana o è quella atea. Neanche quella atea può dire lo Stato. Lo Stato deve astenersi dal dire qual è la risposta precisa. Ma lo Stato, e quindi l'educazione tout court, non può prescindere dalle domande religiose. Ecco, allora neutralità nei confronti delle risposte sì, mi va bene, ma la neutralità nei confronti delle domande non ci va più bene, perché vorrebbe dire rimpicciolire la struttura della persona umana, riducendo, ripeto, la ragione a qualcosa di molto più banale, di molto più superficiale rispetto a quello che tra l'altro la nostra tradizione occidentale, greco-latina, greco-umanistica, ha sempre detto della ragione. Terminiamo col penultimo punto, Oggi più che nel passato l'educazione e la formazione della persona sono influenzate da quei messaggi e da quel clima diffuso che vengono veicolati dai grandi mezzi di comunicazione e che si ispirano ad una mentalità e cultura caratterizzate, ancora una volta lo dice, dal relativismo, dal consumismo e da una falsa e distruttiva esaltazione, o meglio profanazione, del corpo e della sessualità. C'è la cultura di oggi, ma oggi per fortuna le donne sono scese in piazza a difendere la dignità del corpo femminile. Grazie a Dio si sono risvegliate. Bene. Grazie a Ruby le donne sono diventate più sagge. Bene, tutto è provvidenza, si vede. Perciò, proprio in quel grande sì che come credenti in Cristo diciamo all'uomo amato da Dio, non possiamo certo disinteressarci dell'orientamento complessivo della società a cui apparteniamo, delle tendenze che l'animano e degli influssi positivi o negativi che essa esercita sulla formazione delle nuove generazioni. La presenza stessa della comunità dei credenti, il suo impegno educativo e culturale, il messaggio di fede, fiducia e amore di cui è portatrice sono un servizio inestimabile verso il bene comune, specialmente verso i ragazzi e i giovani che si stanno formando e preparando alla vita. Quindi la comunità cristiana, insomma, dice il Papa, senza mezzi termini, ha un compito anche di tipo sociale che è insostituibile, quello di aiutare la società a camminare un po' meglio e a vedere un po' meglio, a vedere un po' più chiaramente le cose. Quindi anche come fecondità sociale non possiamo abdicare al nostro compito, anche se oggi è preso in giro, reso antipatico, emarginato, noi non dobbiamo fermarci. La società comunque ha bisogno anche dell'apporto, della visione cristiana del vivere, perché noi crediamo che senza questa visione è la stessa società umana che si impoverisce molto, e dobbiamo dirlo. E in futuro ringrazieranno la nostra generazione se è stata capace, nonostante tutto, di parlare e soprattutto di testimoniare ancora con dignità la bellezza dell'essere cristiani. Ecco. Bene, questo è uno, ripeto, dei tanti discorsi, vedete, di un certo spessore su cui dovremmo trovarci come adulti, come educatori, come comunità cristiana, però vedete che siamo tirati in ballo tutti i giorni dai problemi, dalle sfide di oggi, eh? Non sembrano discorsi astratti, ma non lo sono, tutt'altro. Adesso c'è in Parlamento, no, il problema del cosiddetto testamento biologico, che però è un termine improprio, impreciso, perché testamento biologico è molto vicino all'eutanasia, mentre in realtà si tratta di altro. Ecco, il disegno di legge parla d'altro per il momento, ma vedete che davanti a quelle scelte lì siamo tirati in ballo come cristiani, ma anche come persone umane, sui valori di fondo della vita. Quindi si gioca molto, no, sulle domande fondamentali, ma l'uomo è veramente padrone assoluto della sua vita? Rispondiamo, sì o no? La vita è un bene disponibile o è un bene indisponibile? È un bene negoziabile o è un bene non negoziabile? Dal modo con cui si impostano le risposte a queste primissime domande ne deriva la legittimità della legge dell'eutanasia o meno. Perché se la vita è un bene disponibile, l'eutanasia ha tutta la sua ragion d'essere. Se la vita è un bene indisponibile, l'eutanasia, come l'aborto, sono leggi che vanno contro all'ecologia umana, che dice di rispettare la vita. Tutto qui. Però vedete, se non si parte dai primissimi passi nel ragionamento, poi si va a finire sui discorsi oggi seducenti della libertà e dell'autonomia, e per cui la televisione, basta che Augias chiami il nostro senatore Marino, o chi per lui, e siamo tutti attratti, cioè, ma che bello, certo. Come si fa da tort? L'uomo è padrone della sua vita, ma per carità, io faccio dalla mia vita quello che voglio, che è la riedizione del grido delle femministe, insomma, no? l'utero è mio, lo gestisco io, anche quando l'utero è riempito da un'altra persona, che è il tuo embrione, che è tuo figlio, che non è più il tuo utero, è un'altra roba, è tuo figlio, quindi è un'altra persona, quindi non sei padrone della vita di tuo figlio, no? Per dire che insomma o si va a questi livelli nei ragionamenti, altrimenti siamo sedotti e oggi si sta in superficie, no? Quindi autonomia, libertà, determinismo sono le parole magiche di oggi e la ragione viene applicata e non è mai aiutata ad andare un po' oltre, a scavare sotto. Poi abbiamo i drammi, abbiamo i sensi di colpa, abbiamo gli psicologi, abbiamo gli psichiatri, abbiamo le donne che vanno in esaurimento. E perché? Perché si danno risposte superficiali a problemi che non sono superficiali. Per dire come sti discorsi sull'educazione poi toccano la vita concreta, toccano il presente e il futuro della nostra generazione, ecco. Va bene, se ci sono riflessioni, domande, ecco, su stasera e sulle 5, 6, 6, 7, quelle che abbiamo fatto, insomma, sul magistero dell'attuale Papa, vedete che sono sempre discorsi di una certa robustezza che hanno bisogno di essere metabolizzati, no? Sbriciolati per essere fatti propri, perché non sono poi i discorsi di Joseph Ratzinger, punto, quindi di uno, sono il patrimonio della nostra fede di sempre, questi discorsi li faceva già Paolo VI, li faceva già il Concilio Vaticano II, cioè noi attribuiamo tutto, no, Gio, all'attuale Papa, dicendo che appunto è fondamentalista, è chiuso, è retrogrado. Beh, insomma, quando dico chi è che ha chiamato l'aborto un abominevole delitto? Benedetto XVI, rispondono. E invece li ha chiamati il Concilio Vaticano II, Concilio progressista, così viene definito, no? Per dire questi giochetti bisogna ogni tanto farli, ecco, il Concilio Vaticano II, considerato concilio aperto alla mentalità del mondo, ha avuto il coraggio di dire che l'aborto è un delitto abominevole. Citiamolo, questo è Vaticano II, non è Papa Ratzinger, come oggi è di moda, no, contrapporre, per dirvi come molto spesso, no, anche queste idee, che sono le idee di sempre, chi conosce un po' il Magistero Pontificio non si meraviglia, ecco, sono le idee della nostra, del patrimonio cristiano della nostra storia, insomma, quindi vengono da sempre dette, attualizzate, ridette. Siamo noi che abbiamo perso gli ormeggi con questo patrimonio e quindi oggi chi ce lo ricorda, soprattutto siccome non va secondo il verso del legno, viene considerato retrogrado, antimoderno, eccetera, eccetera, ma il cristianesimo per certi versi è sempre un po' antimoderno e proprio per questo è modernissimo, perché è un po' antimoderno, o no? Per essere un po' moderni bisogna essere un po' antichi, eh? Per andare avanti bisogna mettere i piedi per terra, più si il trampolino, no, che c'è nelle piscine, insomma, no? Più il nuotatore, l'atleta, pianta, fa il salto sul suo trampolino in basso, lo schiaccia in basso, e più spicca il salto verso il vuoto. Più sta fermo, più non fa salti verso ciò che è solido, e meno il salto è alto, o no? Quindi vuol dire che più ci si affonda, no, nel patrimonio di sempre, e più si riesce ad andare avanti. Tutto qui. Bene, se ci sono domande, altrimenti passiamo alle feste carnevalesche. Angela, pronto? C'è l'Angela, c'è la Giuseppina, a te.
Ma indubbiamente siamo arrivati. Ma
un po' perché non c'è mai caldo.
No, perché ci sono già portati.
Vai, dai, sì.
Siamo arrivati in una società dove non ci si ferma e non c'è spazio per le riflessioni, per l'ascolto. Ecco, l'uomo, cioè, non è fatto solo di corpo e quindi e di emozioni. Ecco, ci si ferma, capisco, spesso quando arrivano delle prove nella vita. Ecco, la prova della sofferenza, la prova del dolore. Ecco, quindi anche per il cristiano, ma vedo due persone che hanno un bimbo e che chiedono il battesimo, facciamo un esempio, no? Ecco, è bellissimo questo, ma quando tu fai la domanda, ma perché chiedete il battesimo e voi non siete sposati, non avete ancora creduto di formare una famiglia? Ecco, non lo so, ci saranno delle ragioni dietro, no? Ecco, ma io ho piacere che mio figlio abbia un'educazione religiosa cristiana, d'accordo, ma l'appartenere al cristianesimo, cioè tu come persona, come uomo, essere cristiano, che cosa vuol dire? Cioè, essere cristiano vuol dire seguire una persona, legato all'esperienza di una persona, Gesù Cristo. Ecco, il fermarsi a riflettere un attimo, anche a livello di coppia, no? Lui e lei, io perché insomma ho fatto questa esperienza e la sto facendo, non c'è spazio per questa riflessione, per cui in un ambiente domestico dove si guarda oggi soprattutto la crisi, il lavoro e tante altre cose, hanno sempre la supremazia su tutto, no? E quindi anche sull'educazione, e che però non ci si ferma sulle cose veramente essenziali, e quello di dire, ma io appartengo, cioè abito in Casalmaggiore, appartengo a una comunità, ma non la vivo, sono troppo individualista, mi sono chiuso nelle mie quattro case, vado via al mattino, torno alla sera e basta, c'è solo il problema dell'affitto, delle spese, delle tasse, va bene, tutte queste cose, e che però non c'è altro, ecco. Quando però arrivano le cose fondamentali, le esperienze della vita, ecco allora lì è una crisi da sbattere la testa contro il muro. Ecco, è qui dove ci si ferma finalmente a capire che si nasce, che si muore, che si vive, che si gioisce, che sei uomo, ecco. E quindi penso che sia questo il dramma. Ecco, oggi c'è un video e si è incollati a quello, e quindi si sono perse anche quelle poche relazioni quel dialogo che avveniva anche col tuo vicino. Ecco, se non c'è un come si può dire, un punto di riferimento che è la comunità, la chiesa, l'oratorio, la parrocchia. Ecco, non saprei come spiegare a una persona, cioè la difficoltà di dire questo. Se non ti fermi un attimo, tu che sei diventata mamma, papà, ecco, e che ti devi fare, ti devi chiedere queste domande, insomma. Non hai risposte, non hai dialogo, non hai, ecco. E poi quello che mi dispiace sempre è di far tacere la chiesa che stia in sagrestia, ecco, e che dica la chiesa non interviene quando non deve intervenire, o interviene, cioè, o viceversa, ecco, e si vive sulle opinioni, no? Questo, ecco, e questo mi dispiace anche sentirlo dai cattolici. Non si vive di opinioni, ma di verità, e la verità va ricercata in continuazione. E poi capisco anche il concetto di libertà che tu dicevi, no? Il concetto di libertà non è assolutamente chiaro, perché la libertà vuol dire la maggior parte fare quello che voglio e punto.
Sì, non ho niente da aggiungere a questo, se non che condivido sul fatto che oggi la vita è messa in condizioni di vivere nella banalità. Ecco, la nostra gente, non sempre per colpa loro, è una, è un'atmosfera che c'è, ma ci stiamo entrando in una forma di subcultura o di analfabetismo di ritorno sui valori massimi della vita. Siamo analfabeti oggi, e stiamo entrando nella banalizzazione, ecco. Vuoi per il poco tempo che c'è, vuoi perché il lavoro e gli stress e anche le preoccupazioni materiali oggi sono notevoli, quindi il lavoro, l'affitto, come tu dicevi, però insomma è vero che uno, se ricerca qualcosa d'altro e di più, ci sono gli strumenti, le occasioni, c'è una parrocchia, ci sono degli incontri che sono aperti a tutti, ma siamo sempre in pochi, ma sempre è stato così il cristianesimo, per carità, però ci sono dei giornali, c'è, ci sono anche strumenti, ci sono libri, insomma uno se vuole approfondire la fede, dopo se c'è l'altra idea che dicevi tu, che sui testi, sulla Chiesa, eccetera, c'è una disistima oggi, quindi c'è una sorta di guerra guerreggiata, voluta, perché la Chiesa ovviamente dà fastidio a certi padroni del vapore, no? Che hanno soltanto nella Chiesa un certo ostacolo, quindi altrimenti avrebbero la via spianata a tutto e a tutti, quindi beh, insomma, è evidente che la difficoltà aumenta, però non dobbiamo scoraggiarci e credo che la testimonianza migliore, al di là dei numeri, sia che chi ci crede è viva con un pizzico di gioia, come il Papa continua a dire, insomma, è viva con convinzione. Anch'io condivido il fatto che molto spesso il disagio e la confusione esiste anche tra i cattolici, dove sui valori di fondo spesso non si concorda più, che ci sia la libertà di votare di qui o di là, che ci sia la libertà di fare o di non fare lo strato di Messina fuori discussione, che ci sia la libertà di abortire o di non abortire, o di fare i Pax o di non fare i Pax, tra cattolici non ci dovrebbe essere opinione, non ci dovrebbe essere, ed è strano che questo opinionismo che è di moda su altri temi oggi, dai pulpiti che predicavano l'opinionismo, oggi arrivi il dogma, per cui guarda che rovesciamento culturale oggi, a quale rovesciamento culturale noi assistiamo, lo dicevo la domenica scorsa o l'altra, non mi ricordo, non l'altra ancora, no? Per cui dai pulpiti che ieri predicavano la trasgressione, la libertà sessuale, eccetera, eccetera, oggi, siccome politicamente vale la pena essere moralisti, si riscopre il moralismo oggi, per carità. La Chiesa ha sempre detto che certe cose sono bene, certe cose sono male, ma è perché ieri si accusava la Chiesa di essere antiprogressista perché diceva bene al bene e male al male. Oggi si vuole che la Chiesa addirittura, no, spari le scomuniche su chi pecca. Certamente la Chiesa ha sempre detto che il peccatore deve convertirsi, però è strana questo giro della nostra cultura, no, che predicava la trasgressione fino a ieri, oggi condanna la trasgressione, finalmente. Ma è una condanna seria o una condanna strumentale? A voi la risposta.
Si può dire che mancano gli ideali anche?
Beh certo, i valori, gli ideali, mancano le visioni di fondo, Bruno.
Almeno io, secondo me, ecco. Poi io volevo sapere...
C'era lo Giuseppina anche? Dopo, finisce Bruno.
No, io voglio dire, per l'odio di sé, che non riesco a
capire...
l'ingranaggio di questa frase qui.
L'odio di se stessi vuol dire il cancellare quello che è parte della nostra identità, della nostra storia, della nostra cultura. Questo è l'odio di se stessi, no? L'Occidente, l'Europa, l'Italia rischia di sposare una cultura che porta ad odiare ciò che la nostra Italia e la nostra Europa è sempre stata. So, via i crocifissi, va bene? Perché via i crocifissi? Allora via le santelle, allora via i campanili, non lo so, ma se sono parte della nostra storia. Via l'arte cristiana, non lo so, via la sapienza cristiana, cioè azzeriamo tutto. Ecco l'odio alle proprie radici. L'odio di sé vuol dire il non stimare più la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura, il patrimonio su cui si è fondata la nostra storia occidentale. Ecco l'odio di sé cosa vuol dire, no? Il rifiutare ciò che siamo, È come se uno rifiutasse la lingua italiana, non so. Un italiano che rifiuti la lingua italiana vuol dire rifiutare la sua storia, la sua cultura, il suo patrimonio. Rifiutare anche la religione cristiana da parte dell'Occidente vuol dire rifiutare quantomeno gran parte della storia dell'Occidente, i monasteri, la salvaguardia della stessa cultura umanistica da parte dei monaci, rifiutare tutte le testimonianze dei santi popolarissimi, rifiutare se stessi vuol dire anche rifiutiamo San Francesco d'Assisi. Cosa sarebbe l'Italia senza il francescanesimo, senza San Giovanni Bosco, senza i salesiani, senza Caterina da Siena? Cosa sarebbe l'Italia senza San Pietro a Roma, senza il Duomo di Milano, senza la Cattedrale di Cremona, eccetera, eccetera? Cosa sarebbe l'Italia senza i nostri santi più popolari? Cosa sarebbe l'Italia senza quella sapienza, ma anche quei proverbi che sono frutto della nostra storia? Ecco cosa vuol dire l'odio di sé. Azzeriamo, azzeriamo e vabbè, e siamo nudi alla meta, ma non siamo più nulla, eh? A forza di azzerare non siamo più nulla. Giuseppina, passa la...
Per quanto riguarda, diciamo, questa emergenza educativa di cui si parla già da diversi anni, penso che buona parte insomma sia consapevole di questo problema così grosso, così grave, che è, diciamo, della società soprattutto. Ecco, però volevo così mettere in evidenza quello che dice qui il Papa nel punto 5, che dice dobbiamo sempre essere consapevoli che una simile opera non può essere realizzata con le nostre forze, ma soltanto con la potenza dello Spirito, e poi più avanti parla di preghiera. Quindi, cioè, mi chiedo, i pochi cristiani ancora convinti di essere cristiani cosa possono fare? Perché dalla presa di coscienza, dalla consapevolezza, bisognerebbe passare anche ad un progetto, un'azione, al dire io cosa posso fare, noi cosa possiamo fare, perché al di là del prendere diciamo coscienza del problema, però bisogna anche valutare, studiare, e c'è sicuramente la possibilità di poter fare qualcosa. Quindi mi sembra che anche qua il Papa dica, ci richiami anche all'affidarci diciamo a qualcuno di molto più grande, cioè dire siete dei cristiani doc, ok, allora quindi dovete essere consapevoli che la forza della preghiera è più convincente che non la tua forza nel cercare di parlare a una persona o cercare, ecco, per cui secondo me c'è anche diciamo la necessità che i cristiani si trovino uniti nel cercare anche individualmente, anche comunitariamente, proprio di fare un progetto, dire abbiamo questa emergenza, quindi troviamoci insieme, preghiamo insieme per questo, specificamente per questo, perché credo che insomma questa forza sia sicuramente, fa parte di quella non palpabile, ma che esiste, che comunque sicuramente risultati ne può dare, ecco. Perché insomma, purtroppo, se no siamo alle prese col problema, ma non abbiamo, cioè non riusciamo, ecco, bravo, non ne usciamo.
Non riusciamo perché rifiutiamo, abbiamo perso la stima
nei confronti di quegli strumenti che dovrebbero caratterizzarci. E il primo strumento è la liturgia, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio. Da anni stiamo dicendo che tutti, a cominciare da noi preti, non mi tiro indietro, che preghiamo tutti troppo poco, Cominciare da noi, per carità, siamo tutti presi nella morsa del fare, quindi quante volte raccomandiamo anche l'adorazione mensile una volta al mese, no? Come momento fondamentale di una comunità cristiana, ma che difficoltà a far uscire la gente alla sera per pregare. A Gvolna guerra, se arriva un terremoto, una guerra, forse si svegliano, ma c'è bisogno proprio di questo. La guerra l'abbiamo già, l'emergenza educativa è già una guerra. Però siamo ancora cristiani un po' pantofolai, no?
Anche ad esempio la domenica che si vedono i banchi vuoti.
Certo.
È un'angoscia, ma vi dico, comunque per quanto riguarda i ragazzi che vengono al catechismo, cioè il fatto di sottolineare.
sottolineare per quanti ragazzi l'importanza di essere anche presenti.
Ina, ma bisogna che siano presenti i genitori, che i bambini senza i genitori non vengono più fuori, perché c'è il cane lupo fuori, c'è il nemico che ti prende, ti rapisce. Appunto, ma questo non è che non venga detto sia dalle catechiste sia da noi preti, però si fa sempre più difficoltà perché si è perso un'abitudine, forse una convinzione, quindi non dobbiamo spaventarci, però quella minoranza che ormai viene secondo me dovrebbe essere meno pantofolaia, ecco. La maggioranza è indifferente, è neutralista ormai, è così, però quella minoranza che ancora c'è, a mio parere è su quello che bisogna puntare per svegliare il tutto. E invece anche la minoranza è sonnolenta, quindi io sono più preoccupato dalla sonnolenza dei vicini che non dalla sonnolenza dei cosiddetti, un tempo erano i lontani, no? Quando sono diventato prete io c'era la mistica dei lontani, no? Bisogna rivolgersi sempre ai lontani, perché i vicini probabilmente erano già caldi e quindi... Adesso dopo 40 anni che sono prete io non ho perso la mistica dei lontani, sono più spaventato dalla lontananza dei vicini. È cambiata l'antifona, secondo me, però mi sbaglierò, ma dopo 40 anni di esperienze allora c'era l'aspetto missionario, andare verso i lontani, quindi i non praticanti, quelli che... Adesso dico, mi preoccupo del sonno dei praticanti, non del sonno dei non praticanti. Quello mi preoccupa, ma viene dopo. Sono più preoccupato del fatto che chi pratica, adesso sto esagerando perché mi tiro la zappa sui piedi, è come se non praticasse, a volte per certi aspetti. È meno convinta a volte e forse anche prega di meno rispetto magari a chi non pratica e che forse ha del cristianesimo, della Chiesa, di noi cristiani ancora una concezione buona, anche se magari loro non lo sono più. Quindi io sono arrivato a questa conclusione dopo tanti anni, che adesso sono i vicini che sono diventati lontani culturalmente ed esistenzialmente, che a volte faccio più fatica a dialogare con i vicini su certe tematiche che non con i lontani, che sono a volte indifferenti, ma quando poni certi problemi qualche volta li vedi più aperti alla prospettiva cristiana che non quelli di casa tua. Ecco, oggi, in questi ultimi anni, non so se mi sbaglio, ma questa è la mia esperienza. Bene, Don Renzo, Alberto, sì, l'ultimo intervento, poi passiamo ai biscotti.
Ecco. Insomma, io direi però che non è proprio tutto perso, ecco.
Ma certo,
dal punto 8, Gesù. No, mi piace che il Papa dica che, ed è vero, che raramente si incontrano dei genitori
indifferenti, certo. Alla proposta morale ed educativa dei figli.
Dei figli.
Quella, ecco, religiosa un po'
lasciamo
più differente.
Lasciamo questa priorità, questa peculiarità ai genitori per l'educazione dei figli, ecco, garantiti anche dalla nostra Costituzione. Però questo va in contrasto con quello che succede nella scuola statale. Nella scuola statale, non so, forse non è costituzionale questo, c'è una libertà di insegnamento. Come si concilia una libertà di insegnamento?
Con dei programmi ci sono poi il modo di farlo.
Nel senso lì però vedo che i genitori, gli insegnanti, liberi di insegnare quello che vogliono, tolgono il bambinello dal presepio, il Natale lo chiamano la festa dell'inverno, e allora che libertà c'è di educazione qui? Cioè, il buono c'è in chi ha questo privilegio, questo di educare i figli, però lo Stato non attua neanche la Costituzione.
Beh, che ci siano problemi nella scuola di tipo educativo e anche di competenza professionale è vero. Ecco, probabilmente la passione educativa è venuta meno anche, forse anche negli insegnanti che sono fermi alla loro materia e non sempre entrano, non tutti, perché non facciamo di ogni erba un fascio.
Però insomma c'è questa prerogativa degli insegnanti di avere la libertà in tutto quello che proprio è garantita, la loro libertà di insegnamento. Secondo me dovrebbe essere garantita, e la Costituzione lo garantisce, la libertà, la scelta educativa della famiglia. Ecco,
certo.
Prima di tutto quello, dopo
un ex insegnante giustamente si sente si sente chiamata in causa.
Volevo collegare a quello che dice.
Dice Renzo, sì.
No, io pensavo alla scuola di Stato, specialmente quella superiore, che ha il compito di trasmettere, insomma, quella che è la storia culturale, no? E in questa storia culturale, penso alla storia letteraria, artistica, filosofica, non mancano dei contenuti che, se uno li fa sul serio, si presta. Pensiamo alla lettura del Manzoni e alla lettura di Dante, che comportano una conoscenza, direi, teologica per l'uno e sicuramente un'attenzione ai problemi che Manzoni solleva, che è modernissima, insomma, problemi che sono modernissimi. Per capire la storia dell'arte bisogna anche lì conoscere, che so io, il Vangelo, la Bibbia, perché io ho provato ad andare a vedere delle mostre con persone che insegnavano all'università, ma che non sapevano cosa c'era in quel quadro, cosa si rappresentava, chi era il profeta tale e chi era l'apostolo tale. Quindi quelli, lì mancava qualche cosa. Ecco, allora dicevo, i contenuti ci sarebbero, basta che gli insegnanti facciano le cose sul serio. Voglio arrivare al paradosso, anche se non sono credenti, però se fanno le cose sul serio, se le vogliono spiegare come devono essere spiegate, anche la scuola di Stato può offrire degli spunti. Ecco. Io almeno, adesso chiaramente io mi riferisco a una scuola, a un'esperienza personale che risale a parecchi decenni fa, ma a me la scuola di Stato ha dato una crescita nel campo religioso. Anche se avevo un professore di filosofia che era marxista-leninista, alla fine io ho scelto l'università cattolica, tanto per dire come mi ha convinto. Ecco, ma avevo un professore di religione che funzionava. E poi, ripeto, tornando alla storia letteraria, alla storia dell'arte, io ho ricevuto moltissimo. Quindi non so perché adesso questa scuola di Stato non riesca più a trasmettere questi valori che a me sono stati trasmessi, ripeto, da professori che magari non erano neanche credenti, però per capire Dante io dovevo conoscere certe cose, insomma.
Rispettare la dinamica, ecco, interna dei capolavori.
Appunto, ma conoscere anche quello che è alla base di questi capolavori, insomma, di questi prodotti letterari. Quindi questa scuola di Stato io non la disprezzerei proprio tanto.
Ecco.
No, siccome un uomo,
tutto questo patrimonio artistico, culturale, letterario, o viene snobbato
o viene ridotto a ben poca cosa e si esaltano soltanto certe svolte o certi capolavori. E certo, a volte succede. Bene, signori, terminiamo qui con un'Ave Maria alla Madonna. Buona Quaresima, quindi sospendiamo la catechesi settimanale degli adulti, perché la settimana prossima, il mercoledì delle ceneri, vi invito in Duomo, e dalla settimana successiva, o l'altra, no, l'altra credo, ci sono i quattro lunedì con le parrocchie della zona invitate qui a Santa Chiara, sul programma che vedrete dal primo giorno di Quaresima, va bene? Giovedì non c'è perché c'è il mercoledì. Mercoledì sera c'è la solenne inizio della Quaresima, quindi ci concentriamo nella preghiera in quella sera lì. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, aiuto dei cristiani, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Qui ci sono dei dolcetti carnevaleschi.